Saluti a voi tutti, ben collegati, buon sabato anche voi. Siete lontani fisicamente ma spiritualmente vicini a tutti noi. Il tema di oggi è la preghiera. Come risponde Dio alle nostre preghiere? È molto importante questo, perché se voi ci fate caso, l'umanità, per sommi capi, possiamo dividerla in tre categorie. Ci sono quelli che meditano, ci sono quelli che meditano e non pregano Dio. Ovviamente queste sono molto le religioni orientali, la meditazione è diventata una cosa di moda. Poi ci sono quelli che non meditano mai, o meditano poco e pregano tanto. Però avete notato che la maggior parte delle persone, per come la società va, è come se questa società, anche quella parte che prega, non crede che in effetti Dio risponda, perché è una società che si è costruita tutta una sua struttura che, insomma, è come se l'uomo dicesse e gridasse questo: se non mi do da fare io, campa cavallo che Dio interviene a risolvere i miei problemi. E allora è una società, anche quella religiosa, che in effetti nei comportamenti reali, anche se vogliamo pensare quella che prega tanto, per esempio viene Natale, anche quelli che sanno che Natale è pagano, però magari alla loro chiesa, qualsiasi essa sia, non sostengono, però i soldi per il panettone ci escono ugualmente, qualcosa in Natale di finanziario a noi dalla nostra tasca ce lo strappa in Natale. Però la chiesa, le chiese alla quale quella persona appartiene magari langue. Allora, come risponde Dio alle nostre preghiere? Perché a volte, diciamo, ci sono delle situazioni in cui noi, la nostra fede, quando diciamo noi è la nostra fede, vacilla, oppure non è all'altezza della parola fede. La preghiera è praticata da quasi tutte le religioni, però è indubbio che le religioni in questo mondo non hanno fatto altro che guerra, sempre, nel nome di Dio, per giustificarsi. Perciò oggi considereremo che genere di risposta potremmo aspettarci da Dio quando preghiamo, perché tante volte la nostra fede vacilla o la perdiamo non nominalmente, non a parole, perché a parole anche noi credenti la fede non oseremmo mai dire che non crediamo in Dio, ma la fede non è tale se non è espressa concretamente. La fede non è tale se è espressa solo a parole. Difatti, come risponde Dio alle nostre preghiere? Se noi comprendiamo il modo come Dio risponde alle nostre preghiere, forse comprenderemo per riflesso qual è il nostro stato spirituale nei confronti soprattutto di Dio e della sua Chiesa. Allora, vado subito al nocciolo della questione. Ci sono almeno 5 modi a grandi linee di rispondere alla preghiera. Il primo modo in cui Dio risponde, Dio a volte risponde con il silenzio, silenzio totale. Dio risponde perché la non risposta è pur sempre una risposta. Anzi, le non risposte spesso sono, come dire, una risposta con il punto esclamativo. Andiamo in Isaia 59. In Isaia 59, alcuni esempi. In Isaia 59, nei primi due versetti, dove Dio stesso, attraverso il profeta Isaia, parla e dice: ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Quindi il primo modo in cui Dio a volte risponde è con il silenzio. Dice, ma perché Dio non mi risponde? Non mi esaudisce. È da un anno che lo prego, ma quello che gli chiedo non lo realizza. Sempre in Isaia sentiamo nel capitolo 1, nel versetto 15, dice, quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. E uno dice, ma io non ho mai ucciso nessuno, ma basta essere invidioso. Basta odiare qualcuno che già abbiamo le mani macchiate di sangue, siamo degli omicidi, Gesù ha detto. Un'altra scrittura per i vostri appunti in Ezechiele 20, nei primi tre versetti, dove dice che alcuni anziani di Israele vennero a consultare l'Eterno e sedettero davanti a me, dice Ezechiele. Ezechiele racconta questa storia. Quindi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, figliol d'uomo, parla agli anziani di Israele e di loro questo. Così dice il Signore l'Eterno, siete venuti a consultarmi? Come è vero che io vivo, non mi lascerò consultare da voi, dice il Signore l'Eterno. Quindi c'è a volte che Dio risponda con il silenzio. Il fatto che Dio non risponde, non facciamo l'errore di considerarla una che Dio non risponde, che Dio non c'è. Quando Dio non risponde, è una risposta con il punto esclamativo. E qual è la morale del suo non rispondere? La morale del suo rispondere è che lui vuole indurci a riflettere sul suo silenzio. Perché Dio non mi risponde? Cioè, mentre l'errore più grave che noi potremmo fare è quello di dire Dio non mi risponde, vuol dire che non c'è. Invece la saggezza è perché Dio non mi risponde? E già questa domanda implica che noi continuiamo a credere nella sua esistenza, che lui c'è e che si aspetta che noi arriviamo a questo livello di consapevolezza, di dire se lui non mi risponde ci deve essere un motivo. Il secondo modo in cui Dio risponde, a volte Dio risponde con un chiaro no alla nostra preghiera. A volte in modo chiaro e netto lui ci dice no. Per esempio, se andiamo in 2 Samuele 12, lì in tutto questo capitolo vi ricorderete che lì c'è tutta la storia triste del rapporto illecito tra Davide e Bessabea, la moglie di Uria, che lui ha un rapporto illecito con questa, fa morire Uria, il marito di Bessabea, o qui è scritto Bathsheba, e ovviamente hanno un figlio illecito, illegittimo. E naturalmente nel versetto 13, in 2 Samuele 12, spero ci siate arrivati, 2 Samuele 12, nel versetto 13, Davide disse a Nathan, ammette, dopo essere stato scoperto, lui ammette, dice, ho peccato contro l'Eterno. Nathan rispose a David, l'Eterno ha rimosso il tuo peccato, perché vedendolo che si era ravveduto, tu non morrai, tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Poi Nathan tornò a casa sua e l'Eterno quindi colpì il bambino con la moglie di Uria, che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, e questo bambino si ammalò. E noi sappiamo, se leggiamo tutta la storia, la sappiamo, che alla fine morì. Davide era estremamente disperato, rimase per 7 giorni a terra proprio, e i suoi servitori avevano perfino paura perché non rispondeva. E quando il bambino morì avevano perfino paura di dirgli che era morto, perché temevano una sua reazione. Allora, però quando gli dissero il bambino se n'è andato, cioè non c'è più, Davide che fece? Si alzò e non smise di pregare. Ma Dio gli aveva detto, no, il bambino morrà, perché doveva, lui era il re, non era un cittadino, era il re e la giustizia doveva essere fatta. Difatti, nel versetto 24 Dio fu talmente misericordioso che poi consolò Davide attraverso sua moglie che dopo se la sposò, entrò da lei e si coricò insieme, così la partorì un altro figlio che poi si chiamò Salomone. E l'Eterno amò Salomone e benedì questa volta quel figlio. E sappiamo che Salomone ebbe, come dire, insomma, fece grandi cose, però Dio non acconsentì alla preghiera veramente accorata di Davide di risparmiargli il figlio. Lo pregò per 7 giorni a Dio e Dio gli disse no, gliel'aveva detto sin dall'inizio e sebbene lui avesse pregato per 7 giorni, quel no rimase. Quindi Dio a volte rimane con un no. E chi in 2 Corinzi 12, andiamo in 2 Corinzi 12, quell'episodio in cui l'Apostolo Paolo, 2 Corinzi 12, l'Apostolo Paolo si lamenta di una malattia che lui ha, non specifica che cosa, ma lui a un certo punto Dio gli nega la guarigione. All'Apostolo Paolo, lui gli nega la guarigione. L'Apostolo Paolo, che magari poteva umanamente, io l'avrei magari pensato, e io penso che forse anche lui l'abbia pensato, ma come tu mi dai la possibilità di addirittura guarire i malati, di risuscitare magari qualche morto, perché Paolo fece anche questo, e tu mi tieni malato, ma davanti agli occhi degli altri. Nessuno verrà da me a dirmi ungimi affinché io possa essere guarito. Come tu puoi pretendere di ungere me se poi tu sei malato? E tante volte i membri della Chiesa, quando vedono che i ministri, questo o quel ministro è malato, dice: se è malato lui, sì. Tanto vale che me ne vado dal medico perché se è malato lui, no, no. Invece, leggiamolo insieme in 2 Corinzi 12, 1-9. Dal versetto 1, la ragione precisa per cui Dio a volte nega di esaudire una preghiera. Dice: certo, il vantarsi, dice l'Apostolo Paolo, non mi è di alcun giovamento, mi potrei vantare, ma che non mi gioverebbe. Verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, non ricordo se con il corpo o fuori dal corpo, veramente questo non lo so, dice, solo Dio lo sa. Quest'uomo fu rapito fino al terzo cielo e so che quell'uomo fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Nel versetto 5 dice, ecco, io mi glorierò di quel tale. Cioè non parlo di me, misero uomo, ma di quell'uomo che Dio ha trattato come ha trattato, Dio mi ha trattato così. Quindi ascoltate le parole di chi è stato al cospetto di Dio in paradiso e che ha udito parole divine. Nel versetto 5 dice: io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato perché direi la verità, ma me ne astengo affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Inoltre, nel versetto 7, qui ci avviciniamo alla risposta, dice affinché non mi si insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni. Cioè Dio non mi sta esaudendo affinché io non mi insuperbisca. Per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata data una spina nella carne. Quindi Dio, prima ancora di negare la guarigione, gliel'ha messa quella spina nella carne, cioè lui ha provocato questa malattia nell'Apostolo Paolo, perché dice: a questo gli ho dato troppo, a questo gli ho dato troppo. Tante volte, quando ci sono ministri che hanno problemi anche familiari, non solo di salute, ma anche familiari, tante volte noi li abbiamo avuti, la nostra famiglia non è stata esente da questo, e l'unica conclusione che Dio ci ha fatto trarre è: eravamo la famiglia perfetta. Eravamo la famiglia del mulino bianco, ma come potevamo noi calarci nei panni, nei bisogni di chi invece non era come noi? Quindi Dio, oltre che per non farci insuperbire, anche per farci identificare con gli altri e mettere gli altri nella possibilità di identificarsi con noi. Siamo tutti peccatori e siamo tutti soggetti a invecchiare, a morire, ad ammalarci. Quindi dice nel versetto 7: affinché non mi si insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché io non mi insuperbisca, affinché io non diventi superbo. E fare quell'errore che fece Mosè di attribuirsi il miracolo dell'acqua che sgorga dalla roccia. Dio non voleva che Paolo facesse questo stesso errore. Nel versetto 8 dice: a questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Non in coloro che sono forti fisicamente o in coloro che credono che magari si hanno qualche malattia e pensano che è una cosa ingiusta. Una volta mi ha detto: sì, ma io ho tutte queste malattie, ma è ingiusta, è una cosa ingiusta. Io sono sempre stato generoso, sono sempre stato buono, non ho mai ucciso nessuno. Perché io ora sono malato, sono vecchio e tutto così pieno di acciacchi? Ecco, quella persona non era arrivata minimamente al livello della consapevolezza di doversi ravvedere dei peccati, perché tutti noi, tutti indistintamente, la Bibbia dice, siamo privi della gloria di Dio, tutti siamo peccatori e fallaci. Perciò molto volentieri, dice, conclude l'Apostolo Paolo, mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. E ovviamente lui si riferiva alla potenza anche spirituale, alla potenza spirituale. E qual è la morale del diniego di Dio? Dio, ecco, la morale è questa: che Dio non è obbligato a rispondere, non è che lui ha un debito verso di noi. Dio non è obbligato a rispondere, ma se Dio dice no, è per non insuperbirci. Se Dio dice di no, è perché dice: tu già hai avuto tanto. Cosa ci insegna questo? Che noi dobbiamo essere grati a Dio, a prescindere. A prescindere. Terzo modo in cui Dio risponde. Dio non risponde subito, a volte si fa attendere. Quindi a volte non c'è silenzio totale. Altre volte invece dice no, altre volte si fa attendere. Si fa attendere, e c'è una ragione per cui si fa attendere. Andiamo in Geremia per capire questa ragione. In Geremia capitolo 42, in Geremia capitolo 42, nei primi 7 versetti, Geremia 42, Geremia visse intorno a cavallo tra il settimo e sesto secolo avanti Cristo. I giudei, Giuda erano attaccati, il regno di Giuda era attaccato dal re di Babilonia, Nabucodonosor. Già avevano fatto le prime migrazioni, deportazioni, ed erano rimasti soltanto pochi giudei nella terra di Gerusalemme. E i giudei non pregarono come Geremia. Difatti, vediamo come quei giudei non pregavano, ce n'era solo uno che pregava veramente, ed era Geremia. Tutti i capi degli uomini armati pregavano Per esempio, Yohanan, figlio di Carea, Lezzania, figlio di Osaia, e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, si avvicinarono e dissero al profeta Geremia. Notate molto bene le parole. Sto leggendo ovviamente dalla Nuova Diodati. Non so se voi avete la Nuova Diodati. E nel versetto 2, Geremia capitolo 42, versetto 2, e dissero al profeta Geremia: ti sia accetta la nostra supplica e prega il Signore, il tuo Dio, per noi. Notate bene, loro hanno adottato lo stesso approccio di Simone il Mago, che diceva agli apostoli: pregate per me, perché mi sia dato questo potere dello Spirito Santo. No, dissero, dice, prega il Signore, il tuo Dio. Non gli dissero il nostro Dio, il tuo Dio. E già Dio vedeva, e anche ovviamente Geremia, che c'erano due campi. C'erano loro e lui. C'era Dio e loro, ma non c'era unità. Dice, il tuo Dio per noi, per tutto questo residuo, poiché di molti che eravamo, siamo rimasti pochi, come lo vedono i tuoi occhi, affinché il Signore, Dio tuo, ancora una volta, questi erano pugni nelle orecchie di Geremia, come sarebbero pugni se voi vi esprimeste con me, allo stesso modo. Dice, ma scusa, è da 20 anni che siamo insieme, tu mi dici il mio Dio, non il tuo, non il nostro. Dice, ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare. Il profeta Geremia, nel versetto 4, disse loro: ho inteso, ecco, io pregherò il Signore, il vostro Dio. Il vostro Dio. Li corregge, è il vostro Dio, che vi piaccia o meno. Però lui sapeva che evidentemente per dire il tuo Dio non l'avevano mai pregato. Non l'avevano mai pregato. E come avete detto, io pregherò, sì. Tutto quello che il Signore vi risponderà, vi risponderà. Dice, guarda che tutto quello che mi dirà è come se lo sta dicendo a voi, perché me lo state chiedendo. Ve lo farò conoscere. Non vi nasconderò nulla. Quelli dissero a Geremia: il Signore sia un testimone veritiero. Notate bene come questa cosa è molto legata al nostro patto battesimale. Dice: il Signore sia un testimone veritiero e fedele contro di noi, se non facciamo tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti manderà a dirci. Quando noi chiediamo il battesimo, ti sei pentito di avere violato la legge di Dio, credi nel sangue di Cristo, voi da ora in poi sei impegnata a osservare, sì, io lo farò. Allora nel versetto 6 dice: sia la tua risposta, notate bene, gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo alla voce del Signore nostro Dio, al quale ti mandiamo, affinché bene ce ne venga per aver ubbidito alla voce del Signore nostro Dio. Ecco, però il Signore non rispondeva. Geremia pregava, ma il Signore non rispondeva. Dovettero passare 10 giorni, ma il Signore non è che non l'aveva, non è che era talmente occupato che non poteva venire, non poteva esaudire, o lo sentì questa preghiera, magari viaggiò attraverso gli spazi siderali e impiegò 10 giorni o 5 giorni per andare e 5 giorni per tornare. No, non era questo. Difatti, notate bene nel versetto 7, dice: dopo 10 giorni la parola del Signore fu rivolta a Geremia e la risposta fu: non andate in Egitto. Ma essi non mantennero la parola, andarono in Egitto e alla fine costringendo perfino Geremia, dove alla fine lo uccisero anche in Egitto. Quando Dio aveva detto non andate in Egitto, perché se voi avete paura di Nabucodonosor, restate qui nella terra, perché lui ormai si è calmato, si è preso Daniele, si è preso tanti e se li è portati là. Voi, non, cioè Dio farà in modo di addolcire il cuore, se leggete tutti questi capitoli, intorno a questo capitolo di Geremia 42, addolcirà il cuore di Nabucodonosor, non vi farà niente, ma se scappate e andate in Egitto, lui Nabucodonosor andrà anche lì, conquisterà l'Egitto e a voi non vi risparmierà per niente. Vi conviene di restare qua. Ma loro disubbidirono. Qual è la morale di questo? La morale di questo è che tante volte noi chiediamo al ministro un consiglio nella speranza di legittimare quello che già abbiamo deciso. E quando il ministro dice, guarda che se fai così, sbagli. E allora la persona fa comunque di testa sua. È successo. E quindi tante volte questa è la lezione che noi tutti dobbiamo imparare riguardo a questo tipo di situazione. E quindi dobbiamo anche imparare questa cosa, che un altro esempio ci aiuta a capire di più perché a volte Dio si fa attendere. Dio già capiva che nella mente di quelle persone non l'avevano mai pregato realmente, non lo sentivano il loro Dio. E quindi dicevo, intanto li faccio aspettare. Perché, ma chi le ha conosciute queste? Non vengono mai a salutarmi, non vengono mai a pregare, eccetera. Lui sapeva ciò che loro avevano già deciso nella loro testa. Andiamo in Daniele 10. Daniele 10. Dove vediamo un altro esempio per cui la risposta di Dio a volte si fa attendere. Dal versetto 2, in quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere, lui racconta, e non mangiai nessun cibo prelibato, né carne né vino entrarono nella mia bocca e non mi unsi affatto sino alla fine delle 3 settimane. Ora era circa il 740 avanti Cristo, ancora l'impero romano non esisteva come tale, era agli inizi, stavano cominciando. E a quel tempo c'era l'impero persiano, Ciro, che era il re di Persia, e gli fu rivelata una parola a Daniele, chiamato a quel tempo, Daniele era prigioniero in Babilonia. Era uno dei deportati assieme a quei 3 famosi amici, chiamato Baltasar o Baldassare in altre versioni bibliche. La parola dice vera e predice una grande lotta. Egli fu attento al messaggio e capì il significato della visione. Difatti, nel versetto 4, lui racconta: il 24° giorno del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del grande fiume, che è il Tigri, alzai gli occhi, guardai ed ecco un uomo vestito di lino. Quando lui dice che io ero vicino al Tigre, e dove c'è l'Iraq, che ora sembra una terra martoriata, così lontano da noi, dove nessuno di noi magari vorrebbe vivere. Eppure Daniele era lì. Daniele era lì, in quella terra dove Saddam Hussein è stato impiccato. Quindi io alzai gli occhi, guardai ed ecco un uomo vestito di lino, che aveva ai fianchi una cintura d'oro di Ufaz. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia splendeva come la folgore, e i suoi occhi erano come un fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il bronzo splendente, il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Parla dell'angelo Gabriele, come lui e Daniele ne fa menzione nei capitoli precedenti. Ora, soltanto io, nel versetto 7, narra Daniele, soltanto io vidi la visione. Gli uomini che erano con me non la videro, ma un grande terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. La gente di solito vuole vedere per credere, Però ebbero una sensazione, come tante volte gli animali hanno una sensazione che un terremoto sta per venire. Però Dio gliel'ha fatto sentire anche se non si fece vedere. Nel versetto 8, io rimasi solo a contemplare quella grande visione. In me non rimase più forza, il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le forze mi abbandonarono. Poi udii il suono delle sue parole, ma appena le udii caddi assopito con la faccia a terra. Nel versetto 10, ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palmi delle mani. Poi mi disse, Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Egli mi disse, non temere, Daniele, poiché dal primo giorno, lui pregava, ha pregato per 3 settimane, ma lui dice, è dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite dal primo giorno. E io sono venuto a motivo delle tue parole, della tua attitudine, così come anche l'esempio precedente che abbiamo letto. Sì, Dio ha risposto dopo 10 giorni, li ha fatti aspettare, ma li aveva ascoltati già dal primo giorno. Ma Daniele dovette attendere la risposta di Dio per 3 settimane. Cosa ci insegna questo? Ci insegna che noi dobbiamo, non è che è come andare, non so, a bussare in un negozio o a entrare in un supermercato. Contattare Dio significa che gli dobbiamo dimostrare che vogliamo contattarlo, insistendo. Quindi, anche se non risponde, perché non rispondi? Anche se ritarda, bisogna aspettare, continuare, perseverare. La morale è sviluppare la fede mediante la pazienza. Cos'è la pazienza se non uno dei frutti dello Spirito? Attraverso la pazienza noi rafforziamo la fede. Invece quanti di noi perdiamo la pazienza per un nulla? Basta che ci dicono qualcosa di diverso da quello che vorremmo sentirci dire, mandiamo una persona all'altro paese oppure diventiamo sgarbati. Dobbiamo chiedere a Dio di darci la pazienza, che è uno dei frutti dello Spirito Santo. E c'è un quarto modo in cui Dio può rispondere. Dio risponde alla preghiera tante volte non come ci aspettiamo. Tante volte ci aspettiamo che Dio ci risponda, vabbè, io ti sto chiedendo questo e ora perché tu invece ci rispondi in una maniera completamente diversa da quello che io mi aspetto. Difatti andiamo in secondo re, nel capitolo 5, in secondo re, questo qui c'è un altro bellissimo esempio che voi tutti vi ricordate, dove è la storia, secondo Re, capitolo 5, i primi 10 versetti, dove c'è la storia di Naaman, che è un grande generale siriano, che la Siria stava diventando un grande impero, e naturalmente, però questo qua era malato di lebbra. E una delle bande, non il suo esercito legittimo, ma le bande scorazzavano, e ovviamente facevano anche delle cose che a questo re di Siria a quel tempo non erano fuori controllo, fuori dal suo controllo. Erano delle bande che scorrevano nel territorio di Israele, lo invadevano, e una volta avevano rapito anche una ragazza che finì per essere serva per accudire la moglie di questo re di Persia. E quando questo generale Naaman, che era potente, era amato dal re, era amato anche dal popolo, tutti erano afflitti che questo re aveva contratto la lebbra. E questa ragazza, la serva della regina di Siria, dice alla regina, ma se fossimo stati in Israele, lì il nostro profeta l'avrebbe guarito. Allora dice, ma perché c'è un profeta lì che ha questi poteri, perché ovviamente si attribuiscono agli uomini questi poteri, anziché a Dio. Sì, sì. Allora, insomma, la cosa arrivò Attraverso la regina arrivò alle orecchie del re, il quale il re si umiliò e scrisse una lettera molto garbata al re di Israele, dicendo: ti prego, ti mando il mio generale, fai in modo che lui, che è affetto da lebbra, fai in modo che lui possa guarire. Ovviamente il re di Israele, e io che sono Dio, cioè tutto pensava tranne al profeta Elia. Ed era costernato, dice: vuoi vedere che questo sta creando il pretesto per infangere Israele, per muovere guerra a Israele? Perché io come faccio a guarirgli a quest'uomo che è affetto da lebbra? Naturalmente si stracciò le vesti, insomma, questa parola arrivò a Elia e Elia gli dice: non ti stracciare le vesti, non ti disperare, mandalo a me che ci penserò io, ci penserà l'Eterno a guarirlo. E quindi Eliseo tranquillizza il re e gli offre questa soluzione. Andiamo al versetto 10, in secondo re capitolo 5, il versetto 10, è inutile leggervi tutta la storia, ma i passi più salienti per questo tipo di tema, dice: allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli, notate bene, un messaggero a dirgli: va a lavarti 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai guarito. Cosa ci vedete di anormale in questa frase di Elia? Innanzitutto non ci va lui, cioè il malato si ferma davanti alla casa, ma Elia non esce fuori dalla porta e va incontro a lui. Questo è apparentemente è uno sgarbo, non è un accogliere. E poi gli manda un messaggero. E poi, oltre a questo, gli dà anche un ordine: vai a lavarti. Ma mettetevi nei suoi panni, che voi siete malati. Arriva uno, dice, ha detto: vai a lavarti, vai a gettarti in questo fiume 7 volte. 7 volte, poi nemmeno una volta, 7 volte. Naturalmente poi la cosa che più l'ha disturbata, poi nel fiume Giordano, no, scusate, ma non mi potrei, l'acqua è tutta uguale, mi potrei anche gettare in un fiume della Siria, devo venire 7 volte qui? E quindi questo qua si è arrabbiato, voleva attaccare. Allora, quindi non solo non gli parlò direttamente, ma gli rispose in modo che non si aspettava. Gli rispose in una maniera che lui non si aspettava, per palesare il suo orgoglio, la sua superbia, il fatto che tu vuoi essere guarito, ma sei in grado, hai la disposizione di umiliarti. Hai la disposizione di umiliarti. Oppure pensi che tu chiedi e ottieni. Difatti un altro esempio simile a questo è in Matteo 2 nel versetto 11, dove vi ricorderete la storia di quei 10 lebbrosi, no, anzi questo è quando i magi, i cosiddetti magi, che non erano altro che sacerdoti orientali, depositari della scienza di allora, in quella parte del mondo, e che conoscevano sicuramente la profezia biblica, perché quando videro la stella capirono subito che quella si riferiva alla stella di Davide. Nel versetto 11, quindi Matteo 2, versetto 11, questi magi o sacerdoti, entrati nella casa, trovarono il bambino con Maria sua madre e prostratosi lo adorarono. Poi, aperti i loro tesori, gli offrirono doni, oro, incenso e mirra. Quindi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare a Erode, sapete tutti la storia, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Ora, immaginate l'animo di Giuseppe e Maria. Questi qua vennero a Maria e a Giuseppe, gli portarono i doni. Chiaramente questi raccontarono che erano già stati da Erode. Come? Siete passati da Erode, vi siete informati, gli avete detto che siete venuti per il nostro bambino, ma ora questi qua ci verranno a inseguire. Quindi pensate come pregavano. E ovviamente, probabilmente Maria Giuseppe dice: beh, Dio qui dovrà intervenire, dovrà far morire Erode, dovrà... Non sapevano come comportarsi, ma nel versetto 13 Dio gli dà, gli risponde a loro proprio in una certa maniera, così come rispose anche ai tre magi, ai tre, non è, ai magi o a questi sacerdoti di non tornare. Prima loro non sapevano come comportarsi. Nel versetto 13, ora, dopo che furono partiti, Giuseppe e Maria, ecco, dopo che furono partiti i sacerdoti orientali, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e rimani là finché io non ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire. Questa è una risposta che loro non si aspettavano. Se un ministro vi dicesse una cosa di questo genere, un po' come quella di Geremia che disse: restate qui, no, non andate in Egitto, sembrava un'opinione umana. E anche questa non sembra un consiglio o un ordine di Dio, come dice, tu mi dici di scappare, ma se sei Dio perché non annichilisci Erode? Tu mi dici di scappare, di tenere questo bambino lontano? Non sembra una risposta divina, sembra una risposta umana. Cioè ripiegare, indietreggiare. Questo ha a che fare con la saggezza. Qual è la morale di tutto questo? Di questi esempi che abbiamo letto del generale affetto di lebbra e di Giuseppe e Maria che vengono istruiti a scappare in Egitto. Che non sempre Dio risponde nel modo che ci aspettiamo. Non sempre Dio risponde nel modo che ci aspettiamo. Però non dobbiamo fare come quelli là che dissero: noi faremo tutto quello che lui ci dirà, sia che ci piaccia o che non ci piaccia. Il quinto modo di rispondere spetta a noi. Il quinto modo di rispondere spetta a noi, non a Dio. E qui ovviamente il messaggio, il sermone ha una svolta, perché chiama in causa la nostra reazione al modo di rispondere di Dio, a uno di questi quattro modi in cui Dio risponde, con il silenzio totale, con il no, con il ritardo, oppure nel modo in cui noi non ci aspettiamo. Noi, spetta a noi rispondere in un certo modo. Qual è questo modo? Tutte le risposte di Dio, dobbiamo comprendere, servono al nostro bene, sempre. E quindi la nostra risposta a Dio deve essere la gratitudine. Ma la gratitudine non è solo un sentimento e non è solo una parola. Andiamo in Giovanni capitolo 11. Giovanni capitolo 11, nel versetto 38, dove vediamo che Gesù ringrazia Dio e notate bene come lo fa. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro, questo Giovanni 11, versetto 38, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Qui è la storia di Lazzaro, come vi ricordate, ed era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. E Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Quindi tolsero la pietra. E Gesù, alzati gli occhi al cielo, come segno che ovviamente qualsiasi miracolo viene dall'alto, non veniva da lui, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Ma Lazzaro ancora era nella tomba, ma Lazzaro era ancora morto. Lazzaro risuscitò secondi dopo, quando disse: alzati, Lazzaro, ed esci, vieni fuori. Dice: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Quindi quando Dio non risponde affatto, noi dobbiamo ringraziarlo. Quando Dio dice no, noi dobbiamo ringraziarlo. Quando Lui ritarda, noi dobbiamo ringraziarlo. E quando risponde in una maniera diversa da quello che avevamo già deciso, dobbiamo ringraziarlo. Dice: ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, e siccome so che mi esaudisci sempre, ti ringrazio in anticipo. Ho detto questo a motivo della folla che mi circonda affinché credano che tu mi hai mandato. Lazzaro non era ancora risuscitato, ma Gesù ringrazia Dio come se l'avesse già esaudito. Andiamo in Luca capitolo 17. In Luca capitolo 17, quest'altra è la storia, per amore di tempo, quest'altro è la storia di quei 10 lebbrosi che naturalmente uno solo si ricorda di gloriare Dio, di tornare. Notate bene, nel recarsi dal versetto 11 in poi, Luca 17, versetto 11, nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. E come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui. Lontano da lui perché ovviamente c'era una regola da mantenere per non infettare. Alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. E vedutili, impietositosi, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Ora, in questa istruzione di Gesù, voi vedete da Gesù che lui gli promette la guarigione? È come dire, qualcuno chiede a me o chiede a voi qualcosa e voi dici: andate a quel Signore, rivolgetevi ai sacerdoti. Una maniera poco chiara di dire: sì, ho pietà di voi e vi guarisco. Nemmeno disse: vi guarirò. Ma allora si doveva andare dai sacerdoti leviti, i quali avrebbero esaminato se quelle persone erano guarite e quindi potevano ritornare in società senza infettare gli altri. Nel versetto 14 notate: vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Come per dire, si presume che Dio abbia accennato, ok, con la testa, ok, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E quindi, notate bene, mentre andavano, furono purificati. Quando furono purificati? Mentre andavano. E uno di loro, vedendo che era purificato, non arrivò dai sacerdoti. Tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. E si gettò ai piedi di Gesù, con la faccia a terra, ringraziandolo. Ora, questo era un samaritano. E Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Lui lo sapeva. Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero? Ed egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Quando è cominciata la fede di questo individuo? Quando sentì le parole di Gesù o quando lui si mise in cammino, ubbidendo concretamente all'ordine di Gesù? Lui credette e si mise in cammino, ubbidì. Questa è un'opera. La morale di tutto questo è che dobbiamo rispondere con gratitudine in anticipo. Dobbiamo credere in anticipo. Quindi, riassumendo, sono almeno 5 le modalità di risposta alla preghiera. Dio può rispondere con il silenzio, con un secco no, con un certo ritardo facendosi prima attendere, oppure nel modo in cui meno ce l'aspettiamo. Ma noi dobbiamo rispondere a Dio sempre con gratitudine e in anticipo. Sempre con gratitudine e in anticipo. Non che prima aspettiamolo, mettiamo alla prova che Lui ci esaudisca e poi lo ringraziamo. Dobbiamo imparare a ringraziarlo a prescindere. Perché esistiamo grazie a Lui esistiamo. Quindi, per avviarmi alla conclusione di questo messaggio, credo sia profittevole condividere con voi e ricordare un bellissimo esempio di preghiera e di gratitudine che ci è stato lasciato da un individuo che si chiama George Müller. Non so quanto di voi lo conoscete, è un tedesco, a quel tempo la Germania si chiamava Prussia, ma era un missionario tedesco del XIX secolo, nato nel 1805. Da giovane George Müller si trasferì nel Regno Unito, nella città di Bristol, dove da lì egli riuscì a istituire in tutto il mondo decine di orfanotrofi per bambini maschi e femmine, bambini specialmente quelli che lui trovava in mezzo alla strada. Aveva compassione per questi orfani che non avevano un tetto e non avevano nemmeno cibo, nemmeno gli affetti. Non soltanto Müller si prodigò per dare a questi bambini una casa, un tetto e un cibo, ma si assicurò che ricevessero un'istruzione talmente alta da poter intraprendere una professione nella società o trovare un posto eccellente, non qualunque, ma un posto eccellente, tant'è vero che nel tempo tutti cercavano questi orfanelli ormai diventati grandi perché la scuola che avevano ricevuto erano veramente, non dico dei geni, ma erano veramente persone di cui affidare, perché ovviamente erano cresciuti nella credenza di Dio, nella fede in Dio. E quindi Müller non era ricco, non riceveva sovvenzione dallo Stato, un po' come la Chiesa. Com'è che lui riuscì a fare tutto questo? Riuscì a fare tutto questo attraverso la preghiera e la gratitudine, la preghiera anticipata, la gratitudine anticipata. Uno degli esempi più rimarchevoli della fede in Dio, della sua fede in Dio, fu quando si mise a chiedere la benedizione sulla colazione in uno degli orfanotrofi. Arriva la mattina, lui si siede, ora immaginate questi orfanotrofi, le tavolate grandi, tutti gli orfani, piccoli e grandi, erano tutti attorno a questa tavola. Lui era arrivato, si era seduto e dava la preghiera e ringraziava Dio. Ma tutti gli avevano detto, guarda che proprio oggi non c'è cibo, la dispensa ieri è finita, non abbiamo cibo. Lui ugualmente si siede e prega, grazie Signore per averci dato il cibo, eccetera, eccetera. E tutti si guardavano. A un certo punto c'è un tocco alla porta. Chi era? Era il panettiere. Di solito il panettiere non portava mai il pane lì. Però durante la notte, poi lui racconta, non riusciva a dormire. Quindi in quella ora molto insolita lui si alza e gli porta il pane all'orfanotrofio. Nemmeno passa un minuto che un altro bussa alla porta, che era il lattaio, che era partito per portare il latte ai clienti, ma davanti all'orfanotrofio si sfascia il suo carrello. E che ne faccio? Qua non lo posso più spostare, è pesante. Chiama tutti gli orfanati, ve lo regalo, prendetevelo. Quindi questa è la cosa che Dio realizza, cioè che Dio fa delle cose per noi inaspettate. Quindi, in conclusione, fratelli, di George Müller si dice che le sue preghiere erano sempre esaudite in un modo o nell'altro, in un tempo o nell'altro, perché egli le faceva sempre con grande fede e rispondeva a Dio sempre con gratitudine vera, attraverso cioè opere concrete di amore per i più deboli. Quanto di più dovremmo noi compiere opere d'amore per un'umanità che è spiritualmente debole e orfana, orfana del Padre vero, del Padre eterno, ma che può ritrovarlo questo Padre mediante il nostro fedele sostegno alla predicazione che Dio ci ha affidato. In Giacomo capitolo 5, una scrittura che voi tutti sapete, dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri e soprattutto a noi stessi. Confessate i peccati, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, in particolar modo tante volte dall'insensibilità, dall'avarizia, dalla sfiducia. La preghiera del giusto, dice Giacomo, ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. La Bibbia dice che Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre e che Egli non ha riguardi personali. Quindi quello che Dio ha fatto a Elia e a George Mueller lo farebbe anche per chiunque di noi. Basta crederlo, purché ci rivolgiamo sempre a Lui in preghiera e sappiamo rispondergli con gratitudine sincera e concreta, in anticipo, in qualsiasi modo Egli risponderà.